viaggio, una destinazione, una meta, due motociclisti, due moto, uno zaino, viaggi e miraggi, le avventure di due motociclisti.
Bentornati a tutti, benvenuti, ben ritrovati, insomma Ben Harper, sì, a questa nuova puntata di Viaggi e Miraggi. Io sono Nicola.
Io sono sempre Alessio.
Sì, non è cambiato purtroppo, siamo sempre in piedi nel nostro salottino senza i divani, ma Alessio continuerà a dire che ci sono i divani.
Ma sì, ma è un salotto dove si chiacchiera.
E per un'altra oretta, anche questa volta, vi terremo compagnia con le nostre canzoni. Le mie, casualmente, sono sempre canzoni, guarda un po', italiane.
Tre italiane
anche questa volta, sì.
Io potrei stupirvi invece, lo sai?
Non so.
Magari qualche italiana l'ho messa.
Ah dai, bene, mi fa piacere quando ti converto a questa lingua. Il tema, l'abbiamo annunciato l'altra volta, il tema di questa puntata è il paesaggio.
Le vecchie con le scope rincorrono i ragazzi cattivi per la strada. Telegrafi del posto mandano segnali incomprensibili. La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole. Che gran comodità le segretarie che parlano più lingue. Felicità ci dà l'insegna luminosa quando siamo in cerca di benzina. Deve sentirsi imbarazzato un vigile nella divisa il primo giorno di lavoro. Me ne andavo una mattina a spigolare quando vidi una barca in mezzo al mare. I cipressi che a Bolgheri alti e schietti vanno da San Guido in duplice filare. Hanno veduto una cavalla storna riportare colui che non ritorna. Schiuse senza resistenza gli occhi, abituati a prendere collirio. Hai mai veduto a Borgo Panigale un'aurora simile alla boreale? Perché bella ragazza padovana ti vuoi fare una comune giù in Toscana? Din sulla vetta della torre antica passerò solitario alla campagna cantando vai, finché non muore il giorno.
Lo sai che io ho un debole per Franco Battiato, da quest'album Patriots del 1980, un anno in cui Battiato un po' abbandona la musica sperimentale delle origini, che forse non era stata capita, per affacciarsi al pop.
Ogni cosa ha il suo momento, forse non era il momento giusto.
Pensa che all'inizio lui andava nei palchi di musica sperimentale e suonava a pentole, faceva, le graffiava, doveva essere una cosa veramente, insomma, che neanche a me sarebbe piaciuta probabilmente.
No, probabilmente no, però in realtà molti sono partiti così, Molti sono partiti facendo rumore, facendo delle cose strane. Pensiamo a Money dei Pink Floyd.
Ah, beh, certo.
È una cosa che su un mixer da 17 tracce, se tu ne ascoltavi una per volta, non volevano dire niente. Invece montate, che erano suoni veri, non creati, ha funzionato. Probabilmente anche Battiato doveva semplicemente far quadrare il cerchio e trovare l'auditore giusto che ascoltasse la cosa che aveva lui in mente, ecco. Ah. Come si chiama sta canzone?
Si chiama Frammenti.
Frammenti.
Ti ricorda qualcosa?
Ma mi ricorda un libro che ho letto da poco.
Sì.
Può essere?
Può essere. Ah. Mi sembra del 2018, sì, a fine 2018 questo libro.
E di cosa? Perché ce lo ricorda?
Guarda, sicuramente per la frase "e che felicità ci dà l'insegna luminosa quando siamo in cerca di benzina".
Vero, verissimo.
Perché devo dire che è una di quelle cose che sembra così scontata. Invece, quando sei in un rettilineo e vedi questa lucina gialla, non so perché, poi io la penso gialla.
La immagini gialla per colpa dell'ENI, per colpa dell'AGIP che ha riempito le nostre strade di distributori con l'insegna gialla.
E anche la Shell, probabilmente, che nell'immaginario collettivo del sogno americano un po' ricorda questo, però dà questo sollievo che è veramente difficile da spiegare. Ma tornando a questo libro che ho letto, gli autori mi pare fossero gli stessi di Dall'isola al Sahara, questo moto taccuino che ancora non ho ben chiaro che cosa sia, ma magari nelle prossime puntate avremo conto di che cosa c'è dietro questa sigla.
Dai, tanto ormai ci avete capito che vi stiamo nascondendo un segreto di Pulcinella. Qualcuno di voi sicuramente l'avrà anche cercato su internet, ma a tempo, le prossime volte avremo modo di raccontare quello che questi due autori, un po' sul filo della follia, Manca e Ferrari, hanno buttato giù su carta stampata. E quindi questo Frammenti coincide col titolo, giusto? È per questo che ce lo ricorda.
Certo, il titolo è proprio Frammenti.
Ma oggi noi parliamo di frammenti di paesaggi, giusto?
Sì.
Parliamo di frammenti di paesaggi e io, nonostante la precedente promessa più o meno nascosta che abbiamo detto che l'altra puntata era un pochino giù, l'altra volta che ci siamo trovati qua a chiacchierare era un pochino tendente al baratro, un pochino tendente al chiuso, quindi con l'idea magari di rinascere, di far chiacchierare un qualcosa di bello, io invece questa volta, in questa chiacchierata, i vinili che ho portato sono un pochino tetri.
Dirmi che è disatteso la promessa.
No, un pochino sì, ma sono tetri perché a me piace vivere là. Ora voi non mi vedete, ma io ho qua una magliettina gialla.
Ah, pensavo dicessi bellissima.
Una bellissima magliettina gialla vietnamita, perché mi piacciono i colori, perché mi piace dipingere il mondo, il paesaggio che vedo intorno a me con i colori, ma per poterlo fare prima devi scoprire i colori che sono scuri. Devi scoprire bianco e nero.
E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e scompiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora.
I paesaggi che vediamo spesso, soprattutto qua in Sardegna, sono sempre battuti dal vento. E quello che ci dice Bertoli è che il vento soffia ancora, soffierà sempre, nonostante le bombe, nonostante le centrali nucleari, nonostante qualsiasi cosa succeda, il vento soffierà ancora. E se ci pensiamo è una cosa vera.
Sì, molto bella tra l'altro questa canzone, sì, che non conoscevo, incredibilmente.
Nonostante fosse di Bertoli, e nella precedente chiacchierata o puntata, che dir si voglia, tu abbia passato una canzone di Bertoli.
Assolutamente.
Ecco. E quindi prima di vedere i colori del fiore, quindi quando tu guardi un fiore, un fiorellino di campo, un cane ganzo magari, lo vedi che è nel tuo mondo, nel tuo paesaggio, però è difficile immaginarsi quando quel paesaggio cambia appunto per una bomba, cambia perché il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha iniziato a mandare i razzi, oppure perché in Vietnam hanno buttato le bombe orange che distruggevano e bruciavano tutto, il napalm. Fa strano pensare che esistano dei mondi, dei posti, dei paesaggi in cui quei fiori non possono crescere.
Beh, ma basta pensare anche a quello che è stato all'epoca mineraria in Sardegna.
Eh sì, certo.
Che ha sconvolto tutto un ecosistema, tutta una... o le basi, ad esempio.
Sì,
poco,
sì, certo.
Poco vicine, poco lontane, anzi, da questo salotto, come lo chiami tu, che però insomma continuano a... basta guardare su Google Maps che cosa sono dall'alto i poligoni per dare conto di quanto il paesaggio negli ultimi 50 anni
sia cambiato.
Sì.
Certo, anche per quanto riguarda il paesaggio minerario, ad esempio io da poco sono stato a Iglesias e chiacchieravo con Lia di un progetto fatto da due grandi architetti per riprendere e far risuscitare, diciamo, tutta la zona del Monte Poni, che è stato abolito in realtà. Quello sarebbe un modo per far vivere nuovamente il paesaggio, per popolarlo, perché i fiori servono chiaramente alla natura, ma i fiori sono belli se qualcuno li guarda. Quindi se nessuno sta guardando quel fiore è inutile. Questi due avevano, non ricordo il nome adesso, avevano ipotizzato, inventato un progetto che potesse riqualificarlo, ma non è stato portato avanti. Nonostante questo, il vento continua a soffiare, se ci pensiamo. Soffia sul mare, come abbiamo raccontato le volte scorse, soffia su paesaggi, soffia, magari soffiasse un pochino anche qua. Qua dentro c'è caldissimo, sappiatelo che il nostro salotto è in cuoio, è particolarmente caldo.
Sì, il cuscino imbroccato a questo punto.
Esatto.
Però soffia.
Bentornata a Cuba, giugno placherà i tuoi nervi. C'è una barca pronta dietro un'altra pagina. Yeah,
soffia e soffia su Cuba un vento di cambiamento. Da un po' di tempo, insomma, quello che era l'ultimo modello socialista esistente e che, a detta di alcuni politologi, funzionasse, cambia perché adesso nelle case è entrato Google, perché adesso sono ritornati un po' gli americani, e non so se cambierà in meglio o in peggio. Sicuramente Cuba ha dei paesaggi che un po' ricordano la Sardegna per alcuni aspetti, una popolazione che con poco veramente è capace di sorridere alla vita, e insomma fanno parte anche loro del paesaggio, sono parte integrante. Senza questi abitanti, Cuba probabilmente non sarebbe la Cuba che conosciamo, quella che ha voglia di far festa e di vivere, soprattutto
di suonare, di cantare. Spesso penso a questa canzone dei Negrita quando sono sulla costa ovest, perché nella prima strofa dice "nella rabbia dell'oceano". Ok, e io quando vado in costa ovest, magari anche semplicemente a piscina, se in posti simili, e vedo che il mare è arrabbiato, mi immagino che quello sia l'oceano. Siamo consapevoli di essere in un mare chiuso che non è come l'oceano, però mi piace immaginare un pochino questo paragone quando sto a guardare il mare da quel lato. È un pochino come se fossi un cubano o qualcuno che vive ai Caraibi che guarda il suo oceano, che cambia tutto chiaramente. Nella nostra idea di prendere una nave, una barchetta e partire, troveremo sempre una costa, perché a poche centinaia di chilometri ci sarà sempre una costa, ci saranno le colonne d'Ercole, ci sarà la Grecia, ci sarà la Tunisia o la Francia. Ma un cubano che si mette nelle mani e nelle braccia della rabbia dell'oceano non immagina di trovare una costa dall'altra parte, perché l'Africa o l'Antartide o l'America del Nord è talmente lontana che viene difficile da pensarla. Quindi questa frasetta un pochino mi ci riporta.
A proposito di colonne d'Ercole, visto che tu l'altra volta mi hai fatto una domanda scomoda sull'allunaggio, allora anche io voglio chiederti una cosa: ma questa teoria di questo giornalista Sergio Frau, le colonne d'Ercole, che lui dice
che fossero
tra l'Africa e la Sicilia, e che quindi l'unica isola rivolta a ovest nella terra degli Esperidi, con le torri, primavera tutto l'anno, fosse la Sardegna. E cosa ne pensi tu?
Allora, io penso che potrebbe essere vero per un semplice fatto, che quando non conosciamo che cosa c'è oltre, qualsiasi cosa che è oltre il limite è ignoto. Ok, quindi guardando oltre le colonne d'Ercole, adesso è chiaro che noi guardiamo l'America del Nord o l'America del Sud. Guardando oltre quello che si pensava fossero le colonne d'Ercole prima, ci si trovava la Sardegna, quindi di per sé è una verità. Quindi di per sé l'unica isola a ovest delle colonne d'Ercole eravamo noi, quindi nient'altro c'è di... cioè non c'è nulla di più vero, o meglio, al tempo era vero. Al tempo, cioè chiaramente contestualizzandolo nei periodi, chiaramente, se guardiamo qua negli armadi del nostro salotto, dove ci sono un sacco di bottigliette di liquori e cose simili, mi immagino anche che ci siano una serie di bottigliette di farmaci o magari una serie di bottigliette antiche.
Ci danno degli alcolisti, continuando così,
esatto.
O dei dipendenti da farmaci.
Dei contrabbandieri. Mi viene da pensare che prima quello che per noi è adesso un analgesico qualsiasi, prima era l'oppio. E quindi prima era vero che l'oppio faceva bene, adesso invece l'oppio è una droga.
Quindi si stava meglio quando si stava peggio.
Paradossalmente sì, però è tutto da calzare, da far calare sul tempo. Quindi al tempo volevamo credere che la Sardegna fosse Atlantide o che fosse l'unica oltre le colonne d'Ercole? Era giusto crederci, era la verità.
Bene, bene, mi piace.
Yes, I know you.
Andalusia, ne avevo parlato anche da poco, ti ricorda qualcosa?
Andalusia, mi ricorda il gobo di Notre Dame, devo dire.
Sì?
Sì.
Per giunta a questi giorni non è neanche un bel momento per ricordarci questa cosa. Chi è passato da Parigi chiaramente si ricorda una cattedrale di un determinato tipo, che ci passerà da oggi in poi la vedremo in una maniera diversa, ma sicuramente gli amici francesi avranno modo di rinascere, di sopravvivere, così come hanno fatto in altre occasioni e così come fanno più o meno tutti gli abitanti di tutto il mondo di fronte a incidenti del genere. Ma perché Spanish Caravan dei Doors? Perché la Spagna per me è legata a vari ricordi chilometrici, motociclistici e di paesaggio. Soprattutto ricordo un momento nel 2014 in cui ho attraversato la Spagna per arrivare fino al Portogallo, in cui mi sono trovato in una landa desolata, ero in moto, desolata, infinita, a vederla così, con un vento fortissimo, in cui il paesaggio era sempre lo stesso. Sempre, non mai mi è capitato in altre parti del mondo, probabilmente giusto una volta con te quando eravamo in Marocco, rientrando dalla parte desertica verso nord, se ti ricordi ci siamo trovati in un rettilineo lunghissimo che portava poi a Timadite, però
anche in Francia
è vero, Francia. Molto piatta, però questa cosa della Spagna mi è rimasta impressa perché proprio non c'era un apparente fine, ogni curva riportava a un qualcosa di infinito. Era sempre così, mentre invece in Francia quando capita di viaggiare si arrivi a una rotonda, poi ne vedi un'altra, poi ne vedi un'altra, poi ti si buca una gomma, però a parte questo, però invece in Spagna io ricordo nello specifico questo paesaggio e mi ricordo anche di come questo paesaggio in realtà m'avesse conquistato, perché mi ero abituato a questo paesaggio nonostante fosse noioso, nonostante fosse fermo apparentemente, però mi è rimasto in mente, mi è rimasto impresso come se fosse un paesaggio di cui da cui anzi si debba sopravvivere.
Beh, ma forse il paesaggio che rimane immutato è, ti dà più da pensare. Immagino un paesaggio che cambi continuamente, forse sarebbe anche stressante una cosa del genere.
Troppi cambiamenti.
Invece l'idea di soffermarsi sul paesaggio che rimane immutato, l'idea di pensare, di accoglierlo quasi, questo paesaggio e i pensieri che inevitabilmente la monotonia si porta dietro, beh, non è sempre un male, secondo me.
Certo, però anche un bel paesaggio montano in cui passi da una valle all'altra, dalla neve ai verdi pascoli, fa piacere, chiaramente.
Assolutamente sì, però se fosse sempre uguale, probabilmente, cioè sempre continuo in cambiamento, magari non lo apprezzeresti così tanto. Magari alternare il paesaggio che rimane sempre così stabile, statico, a un paesaggio che cambia di continuo permette di apprezzare meglio l'uno e meglio l'altro.
E voi avete qualche paesaggio che vi è rimasto in mente, che vi è rimasto particolarmente impresso? Ditecelo magari tramite i contatti dei nostri social Viaggi e Miraggi tramite Unica Radio oppure sul sito unicaradio.it. Ma adesso chiaramente vedo che Nicola nello zainetto ha degli altri vinili e freme dalla voglia di fare
anche
partire.
Delle bottiglie di vino questa.
Anche delle bottiglie di vino, dei sigari, delle farmacie, delle cose farmacistiche, dell'oppio, qualsiasi cosa serva. Potete
Stiamo scherzando.
Era uno scherzo, è chiaro che è tutta finzione atta al... No, non è una finzione. Nel nostro salotto c'è quello che ci serve. Sopravviviamo con quello che ci serve.
Preferirei che non esistesse il mondo e nemmeno la città più bella che abbia visto. Preferirei perderti nel bosco che per un posto fisso. Preferirei una spiaggia di Sardegna. Preferirei scaldarmi con la legna. Ti presterò i miei soldi per venirmi a trovare. Ti presterò dei soldi per venirmi a trovare. Ci vorrebbe una notte, una notte, una notte soltanto per viaggiare. Una notte, una notte, una notte per ricominciare. tutto intorno. Vestiti da Sandra che io faccio il tuo Raimondo.
Alessio mi odierà per questa canzone, ma a me piace.
Del Verde.
Del Verde di Edoardo, detto Calcutta.
Noto Calcutta.
Noto Calcutta, che devo dire è un po' come Finardi.
In che termine? Perché questo paragone mi preoccupa.
Nel senso che io l'ho conosciuto, questo giovane cantautore di Latina, che è rosica quando il Frosinone va in Serie A, ma adesso sta per andare in Serie B, quindi sarà contento. E l'ho conosciuto a un concerto dove il biglietto costava 3-4 euro, se non sbaglio. Dovrei averlo ancora conservato da qualche parte.
Non avevo dubbi.
Perché adesso la cosa che mi stupisce è che lui si sedeva là tranquillo, c'era pochissima gente al concerto, non aveva appena fatto mainstream, ma non era un album che ancora passava su Spotify, insomma, ti dovevi comprare il disco proprio. E se ne stava là seduto a fumare, tranquillo, non, nessuno che se lo cagava. Invece adesso riempie l'arena di Verona.
Eh sì,
certo. Pazzesco,
Sì. Molto... Lo stesso posto dove magari suonano, che so, David Gilmour, Roger Waters, Robbie Williams.
Lui lo riempie.
Lui lo riempie.
Sì, è un po' il Vasco, se ci pensiamo, è un po' il Vasco dei nostri giorni.
Che potrebbe non essere un complimento, che... questo secondo me.
Esatto, è meglio che. Però l'idea è questa: io non ho vissuto il periodo di Vasco Rossi, quando Vasco Rossi cantava a bollicine ed era un sex symbol, forse, non lo so, con questa bandana in testa. Però effettivamente la gente si strappava i vestiti per Vasco Rossi.
Sì, sì.
E lui cantava in un modo e delle cose che comunque erano scioccanti per quel tempo.
Sì.
Mi ricordo che è stato arrestato perché aveva un grammo di cocaina. Ora, lo so che fa sorridere questa cosa, però se ci pensate, all'epoca era una cosa, non che adesso faccia meno scalpore il grammo di cocaina, però siamo abituati nei telegiornali a sentire di ben più alte quantità, forse dalla serie Narcos, non so. Però effettivamente questo suo arresto con un grammo di cocaina, il fatto che fosse uno un po' spericolato, così da vita spericolata, sì, come canta, l'ha reso un personaggio celebre, un po' come Calcutta, che fa canzoni, fa concerti negli autogrill, fa un film sui suoi concerti,
insomma, negli autogrill.
Sì, anche
racconta un libro che parla del film, dei suoi concerti
negli autogrill. E tutta una serie di cose che lo rendono effettivamente diverso, in un modo o nell'altro,
alternativo,
nel bene o nel male, può piacere o non piacere,
certo,
però sicuramente questa canzone racconta una serie di fotografie di paesaggio che, insomma, a chi piacciono piacciono.
Poi il paesaggio sardo anche,
esatto,
di per sé,
poi il paesaggio sardo la cambia questa cosa, devo dire.
Sì.
Sì, è un...
cioè, nella nostra percezione, però, è importante questo.
No, no, ma lui la cambia. Cioè, quando viene qua, dice una spiaggia di Sardegna. Nel disco l'ha registrato una spiaggia di Sardegna.
E qua dice?
Ma... no, qua dice una spiaggia di Sardegna.
Ah, ok, ok.
Ma quando va fuori. E dice una spiaggia
di Lignano.
Probabilmente se facesse un concerto a Carbonia, visto che il sindaco aveva detto che avrebbe portato il mare, può dire anche una spiaggia di Carbonia,
che
so.
Prima o poi arriverà.
Esatto.
Certo. Cadiamo su Carbonia, secondo me, territorio minerario, territorio tetro. Io l'ho detto che oggi sarei stato un pochino tetro, i miei vinili sono un pochino scuri, ma torniamo sul nuovo, torniamo su, mi allaccio un pochino a quello che hai detto degli artisti un po' incompresi, un po' strani, un po' alternativi, andiamo allora a questo punto a frugare in un artista armeno.
Enemy that has ever faced mankind in his long climb from the swamp to the stars. There's no place to escape to. This is the last stand on Earth.
detto che i miei vinili oggi sarebbero stati un pochino cupi e quindi questo è il risultato dei vinili che ho tolto fuori dalle custodie. Harakiri è una canzone di Seri Tankian, appunto, armeno, nato a Beirut nel 67. Diciamo che è un posto e un periodo in cui o sopravvivi o muori, chiaramente.
Sì, però bella energetica questa forte
è un album da solista, chiaramente, che prende lo stesso nome, si chiama Harakiri. Perché l'ho voluta mettere? Perché lui racconta i paesaggi in questa canzone. Guardate il video, magari anche adesso su YouTube se volete. Racconta i paesaggi in cui si sono svolte le notizie peggiori degli ultimi anni, tipo gli 870 delfini che sono stati rinvenuti nel 2001, se non sbaglio, 2011, scusate, nelle coste del Perù, oppure i 4 milioni di volatili dei Blackbirds che sono stati ritrovati morti, caduti dal cielo nel deserto del Texas, oppure le 2 milioni di persone che ogni anno muoiono a causa dell'inquinamento, che in realtà dovrebbe servire a fargli star bene, perché quell'inquinamento è causato anzi dalle macchine che li portano al lavoro e poi invece li fa morire. Quindi questa è una descrizione un po' tetra del paesaggio, una descrizione energica, il che vuol dire che siamo pronti a farci ingannare, perché se sentiamo questa canzone senza ascoltarla sembra una canzone bella, allegra, veloce, però in realtà dietro è molto 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 tetra.
Sì. E hai disatteso la promessa, però hai compensato con appunto questa dose di energia che ha caratterizzato anche gli inizi della sua carriera con i System
of a Down. C'è da evidenziare che alcuni componenti di System of a Down, più Tom Morello che dei Rage Against the Machine, hanno creato un'associazione non a scopo di lucro che si chiama Axis of Justice, l'asse di giustizia, che aiuta loro. Chiaramente hanno un grandissimo seguito, tutti i loro quattro che sono i fondatori, aiuta sia le persone che i paesaggi a rinascere o a sopravvivere. Ad esempio, si erano esposti una volta dicendo che non erano contro il nucleare, perché da alcune ricerche, per giunta alcune commissionate da loro e alcune prese invece da altre fonti, il nucleare paradossalmente inquina meno, e inquina meno sia come spazio che come produzione. Però poi chiaramente si sono loro stessi smentiti, perché altri studi fatti negli anni successivi hanno dimostrato un'altra cosa. Quindi in realtà sì, è un'associazione che fa cerca l'asse di giustizia, ma che va anche un pochino controcorrente.
Beh,
da questo
però,
punto di vista,
qualche giorno fa, a proposito di inquinamento, hanno immatricolato la prima auto in Italia a idrogeno.
Dove la ricaricano?
La ricaricheranno
in Svizzera. Vanno in Svizzera a ricaricarsi, perché noi non siamo pronti.
Però dico, è già un primo passo il fatto che, certo, insomma, questa tecnologia venga testata. Io, per quanto riguarda il nucleare, sono assolutamente contrario. Non solo per quanto riguarda la possibilità di incidenti, che quella è quello che mi preoccupa meno, nel senso che succede un incidente in Francia, la nube di gas tossici sicuramente arriva qua, po' come, anche perché poi abbiamo il maestrale, quindi,
certo,
un po' come accadde per Chernobyl. Quindi è tanto il fatto che in Italia, o ancora meglio in Sardegna non vogliamo il nucleare, quanto dove ce li mettiamo questi rifiuti. E quella è la problematica più grave. È vero che le flatulenze delle mucche inquinano moltissimo, potremmo ridurre il consumo di carne piuttosto che metterci una centrale nucleare in casa.
È difficile però cambiare il proprio stile di vita, questa è una cosa che è palese. È difficile tornare indietro, regredire, come parlavamo della decrescita. È difficile mangiare meno carne.
È difficile mangiare meno carne, però non è neanche così impossibile farlo. Basta educarsi all'alimentazione.
Esatto. Basta abituarsi, semplicemente. Abbiamo parlato di paesaggi, abbiamo parlato di tante cose moderne, tante cose antiche, ma uno dei paesaggi più monotoni, se ci pensiamo, è il paesaggio del mare. Una volta che esci dal porto e ti allontani dalla spiaggia, quindi ti allontani dalla terra, finché non trovi l'altra, il paesaggio è sempre lo stesso. E anche questa volta parleremo e passeremo una canzone nel nostro salotto, tra i nostri vinili, di un artista sardo, e in questo caso parla appunto di quello che c'è tra il mare ed il cielo.
Il mare profondo, il cielo è leggero, ti vengo a cercare tra il mare ed il cielo, il male nel mondo, il bene un pensiero, se vuoi ti do un bacio tra il mare.
Dicevi che il mare è monotono, pensa che i monaci zen, mentre praticano lo zazen e la meditazione, non lo fanno mai davanti al mare, perché il mare è così immenso, così sconfinato, che turba l'animo.
Dai.
Sì. Quindi è vera questa monotonia, un po' la ritroviamo anche in cose che non c'entrano niente col mare, perché se tu pensi a un monaco che medita, certo, non lo pensi certo in spiaggia.
No, certo, magari per giunta lo pensa pure con gli occhi chiusi.
Eh sì,
qui non lo vede il mare.
Beh, certo, ma poi abbiamo detto l'altra volta che tanto al mare il tempo passa in fretta
e quindi
arrivi ed è già finito, quindi neanche conviene andare al mare, e almeno vai a fare meditazione.
Questo monaco invece ci va al mare. Questa canzone di Chiara F invece nasconde dietro quelli che sono un po' anche i sogni, un pochino quello che succede a volte in mare, ossia che ci si muore. Il lutto è severo, dice, come capita a tanti migranti che provano ad andare a cercare altri paesaggi più sereni, magari venendo proprio qua verso la Sardegna.
E ridaglie con la tristezza.
No, beh, è triste perché chiaramente il mondo in cui viviamo tende a portarci alla tristezza, ma solo conoscendo la tristezza possiamo essere felici.
Questo è giusto. In effetti, allora parleremo, faremo delle puntate dove faremo piangere la gente
per dirgli
sì, felice.
Questa volta hai pianto, ma potrei essere felice. Chiara F, che ad esempio in questa canzone, durante i live, la esegue con la loop session, riesce a fare dei numeri proprio fenomenali con la voce, con i suoni, con qualche rumore fatto con la chitarra o cose simili, e crea proprio delle melodie con la loop session che sembra che non esistano, sembra che non siano possibili, e invece lei le fa lì di fronte a te.
Beh, ma penso sia una sua caratteristica questo dell'utilizzare in modo sapiente e magistrale la loop station con la chitarra classica.
Esatto. E chissà, visto che Chiara tende a fare le sue canzoni da camera o canzoni da salotto, chissà che non voglia venire ospite magari in questo nostro salotto pieno di vinili.
Bisognerà togliere un po' di roba.
Pieno di bottiglie.
Bisogna...
farmaci, tutte queste cose. E quindi niente, diciamo che per la prossima volta ci immaginiamo di avervi ancora così, di dover allargare il nostro salotto, di dover allargare i posti del nostro divano per potervi accogliere tutti.
Ma non vi diremo di che cosa parleremo, sarà una sorpresa.
Esatto, sarà una sorpresa, e quando citofonerete nel citofono di Viaggi e Miraggi vi racconteremo quello che sarà l'argomento del nostro prossimo incontro.
Ciao.
Ciao a tutti.
Un viaggio, una destinazione, una meta, due motociclisti, due moto, uno zaino, Viaggi e Miraggi, le avventure di due motociclisti.